L'interpellanza è iscritta all'ordine del giorno. La prima interpellanza, numero meccanografico 01111, presentata dal capogruppo Magliano, oggetto discarica a cielo aperto nell'area all'angolo tra via La Distura e via Sospello. Prego, assessora Giannuzzi, per la risposta.
Grazie, Presidente.
Chiedo solo silenzio, perché sennò non riusciamo a sentire la risposta. Grazie.
La Direzione Territorio e Ambiente, Area Ambiente, interpellata comunica che l'area oggetto dell'interpellanza, essendo area privata e non suo pubblico, non rientra tra le loro competenze. La Direzione Polizia Municipale, nel confermare che l'area è privata e dotata di una recinzione precaria ed incompleta, informa che i disagi lamentati presso la porzione di terreno posta tra via La Distura e via Sospello sono noti alla sezione territoriale quinta dal 2015 e che le caratteristiche del luogo fanno sì che possa prestarsi all'abbandono ciclico di rifiuti di varia natura, perlomeno all'ingresso. Per tale motivo la proprietaria del fondo era stata sanzionata nel 2015 ai sensi dell'articolo 33,6 del regolamento edilizio della città, che di seguito viene riportato. Le aree libere inedificate a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni devono essere convenientemente recintate e mantenute dal punto di vista del decoro e dell'igiene. È vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali di rifiuti.
Io non riesco a sentire un caso.
La contestuale segnalazione inoltrata alla Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica, non ravvisando situazioni di pericolo, non aveva dato avvio all'emissione di provvedimenti. Un sopralluogo effettuato il 30 marzo scorso nei pressi dell'area verde in questione ha riscontrato la medesima situazione già segnalata. La sezione territoriale di zona sta valutando eventuali ulteriori azioni da intraprendere. Nella zona, nel periodo compreso tra il 2016 e marzo 2017, sono pervenuti 6 esposti da parte di cittadini che segnalavano di fronte all'ingresso dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia di via La Distura 23 la presenza di rifiuti abbandonati, anche ingombranti, fuori dai cassonetti, con conseguente degrado dell'area, una porzione di verde incolta con alberi da sfrondare e presenza di meretrici nelle ore serali notturne. In alcune occasioni, durante i controlli, è stata accertata la presenza di rifiuti abbandonati senza però riscontrare gli autori materiali dei fatti e la necessità di intervenire in merito allo sfalcio dell'area verde adiacente alla recinzione delle scuole ed al contenimento degli alberi. Tali situazioni, quando accertate, sono state segnalate ad AMIAT e alla Direzione Verde Pubblico per i ripristini. Per ciò che riguarda le successive azioni possibili da parte dell'amministrazione per sanare quella che è oggettivamente una situazione indecorosa per la città, i passaggi saranno: ulteriore sanzione da parte della Polizia Municipale, convocazione al comando competente dei proprietari dell'area e dopo 15 giorni, qualora non vi fosse un intervento atto a sanare la situazione, si procederà amministrativamente. La presenza delle meretrici è stata segnalata al commissariato della Polizia Madonna di Campagna, in quanto la tipologia di controllo e l'attuazione di eventuali indagini legate alla prostituzione rientrano nell'ambito della gestione dell'ordine pubblico.
Grazie assessora Giannuzzi, prego capogruppo Magliano.
Sì, grazie Presidente, grazie assessore. È evidente che, perché l'ho scritto, cioè l'ho scritto nell'interpellanza, che è proprietà privata, cioè non è una notizia che mi viene data oggi. So esattamente che è proprietà privata, so esattamente però qual è lo stato di quella zona, che è una zona, sono foto che ho mandato, è impossibile riuscire a parlare.
Scusate, posso chiedere di nuovo un po' di silenzio in aula, perché non si sentono né gli interventi dei presentatori né le risposte degli assessori, grazie.
Grazie Presidente, è un'area privata che versa in queste condizioni, cioè in condizioni pietose, ed è evidente che l'amministrazione deve decidere che cosa fare in fretta, cioè se sanzionare ogni mese i proprietari di quell'area lì, fatelo. Fatelo, perché la presenza di meretrici evidentemente è stato messo all'interno dell'interpellanza, ma è anche agevolata al fatto che si creano poi le loro alcove, e se noi continuiamo a permettere che chiunque vada lì metta 2, 3, 4 materassi, evidentemente che è una cosa che accade e che continuerà a accadere, per cui io prendo atto che l'amministrazione vuole intervenire, prendo anche atto però del fatto che le segnalazioni che sono arrivate prima di questa interpellanza non ho capito se vi è stato dato seguito, cioè io non vorrei che se il consigliere comunale fa un'interpellanza allora ci si attiva, se invece la fanno i cittadini no. Perché, per carità, assessora, io gliene faccio una al mese di interpellanze da questo punto di vista, però di fianco c'è una scuola. Quando sono andato a fare il sopralluogo, oggettivamente tutta la sporcizia era anche legata alla zona limitrofa alla scuola. C'erano tutta una serie di topi che poi dove c'è la sporcizia sono andati ad annidarsi lì e poi passano il confine e finiscono nel giardino della scuola. Per cui io da questo punto di vista vorrei capire... e chiedo subito di avere la possibilità di avere la documentazione che l'assessore ha letto in aula, oltre all'intervento quali altre misure possiamo fare nel caso in cui questo soggetto non metta a posto la sua zona, quindi l'area verde non venga pulita, oltre alla sanzione se possiamo intervenire con Amiat ogni tanto per pulirla, perché la situazione è veramente indecorosa, gli abitanti che vivono lì registrano il fatto e ci sarà un'altra interpellanza su quella zona, che quella sporcizia poi di fatto viene buttata anche nell'area gioco che c'è nella zona di fianco, ma ne discuteremo penso il prossimo consiglio, e se fosse possibile andare in commissione da questo punto di vista, Presidente, non solo su questo tema, ma tutte le volte in quella zona è capitato più volte che un privato lascia il suo terreno di sua proprietà completamente sporco, la gente lo utilizza per buttarci sopra, per buttare lì dell'immondizia e la città l'unica cosa che può fare è sanzionare. Cioè voglio capire se c'è una procedura, se possiamo fare qualcosa affinché un proprietario di un fondo che in modo doloso o scarica lui lì della sporcizia oppure fa in modo che il suo terreno diventi una discarica a cielo aperto, quali sono gli strumenti da utilizzare. Perché se l'unico strumento è sanzionare, io chiedo che quella struttura lì, che quel proprietario sia sanzionato una volta al mese, fin quando prima o poi, non riuscendo a pagare la sanzione, gli verrà pignorato l'immobile, pignorato il terreno, perché chi vive lì non può più accettare una condizione del genere. Siamo nella circoscrizione 5, c'è Cascina Fossata, è una zona sulla quale sembra volersi fare una trasformazione urbana di un certo tipo, non possiamo però permettere che rimanga quella condizione.
Grazie. Lascio la parola per un'integrazione all'assessora Giannuzzi.
Sì, le successive procedure amministrative... Le successive procedure amministrative potrebbero essere, oltre ovviamente alla relazione della Polizia Municipale, l'avvio del procedimento formale per intimare uno sgombero dell'area, l'emissione di un'ordinanza e l'esecuzione forzosa con contestuale dettaglio circa il recupero delle spese. Quindi questo dovrebbe essere l'iter. Sì, non è di mia competenza, però sì, nel senso che all'inizio ci sarà la sanzione da parte della Polizia Municipale e appunto dopo 15 giorni si valuta se la situazione sarà risanata oppure meno, oppure si procederà con questi step.
Grazie. Alla luce dell'integrazione chiede comunque Capogruppo Magliano il passaggio in commissione.
No, sarà mia cura, però chiedo anche a verbale che l'assessore, una volta che abbiamo fatto il primo accertamento, la prima sanzione, che comunichi almeno ai nostri uffici se poi si è proceduto ad andare avanti con tutti gli altri step che ha detto adesso in aula. Grazie.
Allora do per discussa l'interpellanza 0111. Passiamo all'interpellanza 00824 del capogruppo Magliano, ripristiniamo la patinoire di via Pianezza, identifichiamo una destinazione d'uso per la palazzina abbandonata affacciata su via Pietro Cossa in corrispondenza con la fermata GTT 1842. Prego Assessore Rolando per la risposta.
Sì, buongiorno. In riferimento all'interpellanza in oggetto... Si precisa che per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale, la pista di pattinaggio è stata assegnata alla circoscrizione 5 con determina numero 42638/131 del 4 luglio 2013 ed è stata ricompresa nel bando di esternalizzazione dell'impianto sportivo proposto con deliberazione circoscrizionale. Con la deliberazione del Consiglio Comunale 2014 del 2/8/2014 è stato approvato il bando di esternalizzazione e l'associazione Campus in data 5 novembre 2014 è risultata vincitrice della procedura indetta ai sensi del regolamento 295 per un periodo di 20 anni. Dall'offerta presentata risulta che l'associazione assegnataria dovrà effettuare, tra le altre attività, lavori di copertura delle piste di pattinaggio. Ad oggi sussistono problemi sull'acquisizione della piena proprietà del terreno su cui insiste l'impianto, e ciò comporta ritardi nell'esecuzione dei lavori nel rispetto del cronoprogramma. L'associazione, sulla base dell'offerta economica presentata in risposta al bando di esternalizzazione, procederà ai lavori di ristrutturazione non appena ottenuta la certificazione antincendio che ha già provveduto a richiedere. Il problema della proprietà si risolverà in tempi non brevi e in ogni caso dopo aver ottenuto l'accatastamento. Relativamente invece alla palazzina situata in via Pietro Costa 30, ex Ventanaflex, si specifica che l'immobile è stato oggetto di una lunga causa civile che si è conclusa recentemente nel mese di febbraio a favore della città e la cui sentenza è passata in giudicato solo a fine febbraio. Attualmente l'amministrazione sta valutando la destinazione del bene.
Grazie Assessore Rolando, prego Capogruppo Magliano.
Sì, grazie Presidente, grazie Assessore. Rispetto al secondo tema sarebbe interessante capire poi la città e la destinazione di questo bene, no? Visto che adesso abbiamo anche una sentenza in nostro favore, che cosa vorrà farne? E su questo magari cercheremo di approfondire magari dopo la sessione di bilancio qual è l'utilità maggiore, se venderlo, se dismetterlo e quant'altro. Invece sulla prima parte di interpellanza, Assessore, io sono venuto a scoprire che sarà un po' difficile accatastare quella pista di pattinaggio per un motivo. Perché la documentazione che l'associazione che ha vinto quella possibilità di utilizzare quel bene, ecco, la documentazione che manca, cioè quella legata all'antincendio, non si può trovare perché l'azienda che ha realizzato quella struttura lì è fallita. Quei documenti non ci sono e non ci saranno mai. E quindi il tema è abbastanza complesso, nel senso che, come è capitato e sarà un altro oggetto, un'altra interpellanza, noi abbiamo dato un bene ad un'associazione che voleva gestirlo facendo degli investimenti, coprendo le piste di pattinaggio, ma senza renderci conto che l'azienda che l'aveva realizzato era fallita, e fallendo l'azienda è difficile che l'associazione Campus possa venire in possesso di questa documentazione, perché non si trova. E da qui mi chiedo, se e come dico io, perché mi è stato riportato dal Presidente della circoscrizione 5, noi che cosa intendiamo fare? Perché sennò questa situazione rimarrà così per sempre, perché la documentazione non può essere fatta, perché chi doveva portare a termine il lavoro non l'ha portato a termine perché è fallito, e quindi l'associazione in questo momento ha nelle disponibilità un bene che oggettivamente non può mettere a disposizione la cittadinanza. Per cui io su questo, Presidente, vorrei capire dall'amministrazione se risulta anche all'assessore quello che sto dicendo nel combinato disposto del rapporto con la circoscrizione. A me queste cose mi sono state dette dal Presidente Novello, e come vogliamo fare in modo che, perché alla situazione attuale quella pista di pattinaggio rimarrà così per anni, perché mancando quella certificazione che quell'azienda non può più dare perché è fallita, l'associazione Campus non potrà fare gli interventi e quindi non potrà utilizzare quella struttura. Che cosa intendiamo fare? Perché già, sempre nella stessa circoscrizione, si era dato in affidamento un bene proprio davanti alla circoscrizione, un privato ha fatto gli investimenti, poi gli hanno detto, ah no, guarda, non è accatastato. E nel frattempo aveva già speso quasi 200.000 euro. In questo caso, e mi chiedo scusa alla Presidenza se interloquisco con l'assessore, che cosa intendiamo fare alla luce delle nuove notizie che porto oggi? Perché rischiamo, e ho concluso Presidente, per cui non sono soddisfatto, vorrei andare in commissione per fare chiarezza su questo tema, non me ne voglia l'assessore, ma per capire se poi questa associazione potrà mai, da questo punto di vista, intervenire o no. Perché allo stato attuale è impossibile realizzare le piste di pattinaggio, perché quella documentazione citata dall'assessore non verrà, non è nelle disponibilità né dell'associazione né dell'azienda che doveva fare quei lavori.
Grazie Capogruppo, quindi all'attenzione, non è in aula, verrà portata all'attenzione del Presidente della Prima Commissione, quindi verrà presto calendarizzata l'interpellanza appunto 00824. Su richiesta dell'assessore Rolando andiamo all'interpellanza iscritta a pagina 8, il numero meccanografico è 01064 della Capogruppo Artesio, con oggetto via Le Chiuse 66. Prego, assessore Rolando. Chiedo di nuovo un po' di silenzio in aula per riuscire a capire le risposte. Grazie.
Sì, con riferimento a questa interpellanza rispondo specificatamente ai due punti sollevati. Punto uno, in due differenti incontri della conferenza di programmazione sociosanitaria, in cui il dottor Alberti illustrava la bozza di riorganizzazione dell'ASDT2 e l'istituzione delle case della salute, veniva comunicato che il solo piano degli ambulatori sarebbe stato liberato dall'azienda sanitaria locale per la ricollocazione all'interno della casa della salute presso l'ospedale Amedeo di Savoia. Pertanto non era prevista la chiusura totale di via Le Chiuse 66, ma rimanendo comunque un piano libero, la proposta formulata dalla circoscrizione su azione 45 rimane tuttora valida ed attuabile. Relativamente al punto 2, l'azione 45, o patto per le periferie, nasce in una prospettiva diversa dall'azione di Aperto. In questo caso non esistono risorse già dedicate o destinate, ma l'idea è quella di individuare luoghi di attenzione sui quali incentrare ipotesi di processi futuri di rigenerazione urbana, attraverso progettualità materiali e immateriali, che facciano ricadere sui luoghi stessi risorse non solo finanziarie. I luoghi di azione 45 sono stati proposti dalle diverse circoscrizioni. Nel caso di via Le Chiuse 66, una prima ipotesi è stata quella di inserirlo all'interno del progetto Cossiti, appunto prima occasione di convogliare risorse su uno dei luoghi indicati dalla circoscrizione 4. L'idea è quella di inserirlo nella linea B, piattaforme di servizio pubblico sottoutilizzate, cioè progetti di patti di collaborazione in edifici dove ci sia coesistenza con altre attività di carattere pubblico. Verrebbe quindi utilizzato il terzo piano attualmente non utilizzato, in compresenza con le attività dell'azienda sanitaria locale ai piani inferiori.
Grazie assessore Rolando. La consigliera Artesio intende intervenire? No, quindi si ritiene, presumo, soddisfatta. Andiamo avanti, quindi non è richiesto l'approfondimento dell'interpellanza che è così discussa. Torniamo indietro sull'ordine dei lavori dell'adunanza, in particolare la 663, presentata dal consigliere collega Ricca, schede di valutazione GTT, risponde l'assessora La Pietra.
Sì, buonasera. Allora, per quanto riguarda questa interpellanza e anche l'altra interpellanza che mi ha richiesto il consigliere Ricca, in realtà vorrei unire le due interpellanze in un'unica risposta, perché questa interpellanza era stata spostata in commissione e solo venerdì mi è stato detto di riportarla in consiglio, ma una risposta ancora non c'è perché non è tornato tutto il personale coinvolto in questa problematica delle schede di valutazione. E visto che mi era stato richiesto di portarlo in commissione e anche l'altra interpellanza fatta dal consigliere Ricca richiede tempo dagli uffici di GTT, ma soprattutto talmente tanto materiale da produrre che in consiglio sarebbe anche inutile parlarne perché mi richiederebbe molto tempo, chiedo anche al consigliere Carretto, anche se non lo vedo, di portare entrambe le risposte alle interpellanze in commissione, quindi la prima commissione utile di maggio di portarla in commissione. Grazie.
Sì, il consigliere Carretto è qui presente. Prego, collega Ricca.
Grazie Presidente. Sì, interpellanza, giusto per fare un po' di cronistoria, del 22 di febbraio, che io ho chiesto più di una volta in conferenza di capigruppo di poterla portare in commissione, ma per dare la possibilità a lei, assessore, di poter fare una discussione un po' più articolata dei tre minuti che ci sono concessi qua all'interno del Consiglio. Visto che mi sono trovato, dopo due settimane che chiedevamo la convocazione di quella commissione, di non aver avuto risposta, mi sono sentito in dovere di chiamarla oggi per il Consiglio, così da poter concordare insieme a lei quest'oggi la data che sarà poi in commissione. Ripeto, non mi interessa, chiaramente, che non sia settembre di quest'anno, però non mi interessa il giorno preciso in cui si discuterà, a me interessa poterne discutere, quindi se riusciamo adesso a individuare la data con la quale poi riusciamo a discutere di queste due interpellanze, io mi ritengo soddisfatto e aspetterò quella data. chiedo al Presidente di fare in modo di, alla Presidenza, di fare in modo di, entro la fine di questo Consiglio, di poter far partire la convocazione di quella Commissione.
Sì, guardi, io in tempo reale inoltre la richiesta al Presidente Carretto, che qualora volesse ovviamente può intervenire per aiutarci nel proseguo dei lavori, e quindi se volesse potrebbe farlo. La richiesta è, Presidente Carretto, di procedere alla convocazione di una commissione inserendo all'ordine del giorno la trattazione di questa interpellanza e il relativo approfondimento. Ha chiesto di nuovo la parola, prego, collega Ricca.
Sì, valutiamo anche la possibilità di inserire la commissione del Presidente Malanca come servizi pubblici locali. Se per l'assessore può avere un senso, così ci diamo anche una doppia possibilità sulla convocazione, così di darci che se la seconda commissione è troppo berata o non riesce a trovare la data, così tanto l'argomento, diciamo, è borderline, quindi ci mettiamo nella condizione di poter convocare il prima possibile.
Bene, il Presidente Malanca annuisce, andiamo avanti con la trattazione delle interpellanze. Presidente Carretto, prego.
Da quel che ho capito il problema è il fatto che bisogna aspettare che ci sia la risposta. Io sono disponibilissimo a convocare appena ci sarà la parte dell'assessore. E comprendere, scegliere una data che per la risposta non ha tanto senso.
Presidente Malanca, prego.
Sì, grazie Presidente. Io sono assolutamente disponibile a trattarla anche nell'ambito della Commissione Servizi Pubblici Locali. È comunque un prerequisito che ci siano i dati per una risposta, e solleciteremo affinché avvengano nel più breve tempo possibile. Appena avremo questi dati la inseriremo in calendario. Oggi credo che non siamo in grado di poterlo fare.
Prego, collega Ricca.
No, ma difatti io voglio ipotizzare che per i primi di maggio... No, è quello che di cui ho discusso informalmente con l'assessore prima dell'inizio dell'interpellanza. Cioè, noi diamoci adesso una data che potrebbe essere anche i primi di maggio. A me non interessa, l'ho detto prima, che sia fatta quel giorno, a quell'ora. A me interessa che si possa discutere. Quindi sarei però fortemente preoccupato se per i primi di maggio non ci fosse una risposta. A quel punto vorrebbe dire che c'è qualcosa che non funziona, dato che l'interpellanza è datata 22 di febbraio.
Prego, assessora.
Allora, oggi stesso risolleciterò GTT per entrambe le interpellanze, quella sulla valutazione delle schede e la risposta, appunto, aspettavano che rientrassero dalla malattia e dall'infortunio alcune persone, ma entro la fine di aprile di sicuro la risposta l'avremo. L'altra ha fatto una richiesta molto lunga, consigliere Ricca, lo sa anche lei, solleciterò per averle alla fine di aprile. Il 3 di maggio, che abbiamo la prima commissione utile, commissione trasporti, l'abbiamo già impegnata per una commissione importante nella quale abbiamo invitato anche persone da fuori, quindi no. Per il resto sono disponibile a tutte le altre date.
Bene, proseguiamo. Grazie anche ai colleghi che si sono resi disponibili ad accelerare i tempi della discussione e l'approfondimento di questa interpellanza. Passiamo quindi alla successiva. Presentatori Lubatti e Foglietta, la 6419, giunge finalmente in aula l'interpellanza avente ad oggetto parcheggio di Corso Marconi. Continuano gli annunci di non voler realizzare l'opera, ma alle dichiarazioni non seguono i fatti. Risponde l'assessore Montanari. Ovviamente per agevolare la discussione e non soffermarci troppo su questo punto, credo che possa essere utile condividere la discussione e trattarla in modo congiunto con la 818 della consigliera Artesio, avente ad oggetto parcheggio interrato di Corso Marconi. Prego, vice sindaco Montanari, a lei la parola.
Grazie Presidente, ringrazio la possibilità di accorpare le due interpellanze, visto che sono sostanzialmente identiche, e altrettanto identica sarà la mia risposta, che peraltro riprende altre risposte già date ultimamente più di una volta. Stanno continuando gli approfondimenti tecnici, amministrativi, economici, penali e sociali intorno alla questione. Non appena avremo tutti i dati in mano, la Giunta riferirà e prenderà una decisione. Ricordo comunque a margine che le nostre indicazioni programmatiche prevedono di non realizzare o comunque sconsigliare ed evitare di realizzare parcheggi interrati in zone centrali della città. Grazie.
Grazie. Se il collega Lubatti è d'accordo, io lascerei prima la parola alla consigliera Artesio. Prego.
corrispondo alla sintesi dell'assessore con la sintesi della mia dichiarazione, non sono soddisfatta e chiedo quindi che l'interpellanza possa essere ripresa o in commissione o a riavere una ricalenderizzazione in aula.
Grazie, collega Artesio. Prego, consigliere Lubatti.
L'altro giorno passeggiavo di fianco all'area del cantiere di Corso Galileo Ferraris e così mi stupivo del fatto che quello stia diventando il miglior parcheggio non fatto davvero realizzato dalla città di Torino, perché in campagna elettorale ne abbiamo sentite tante sul Galileo Ferraris e alla fine il parcheggio è stato realizzato. Io credo che Marconi, assessore, anzi vice sindaco, alla fine finirà nello stesso modo, nel senso che è una interpellanza che noi presentiamo al 12 di dicembre. Ad oggi siamo quasi al 12 di aprile, al 10 di aprile, sono passati 4 mesi e non abbiamo ancora capito se c'è o non c'è il margine per questa amministrazione di fermarsi con la procedura amministrativa e quali sono le ricadute. Non conoscessi la professionalità dei nostri uffici, direi che siamo appoggiati a una struttura tecnica non sufficientemente robusta per supportare le decisioni amministrative. Visto e considerato che mi è successo per un'esperienza amministrativa precedente di conoscere la professionalità sia delle strutture appunto del mondo infrastruttura sia della struttura legale della città di Torino, non mi resta che di pensare che ci sia invece una forma di imbarazzo da parte dell'amministrazione nel non dover ammettere che anche questa struttura, anche questo parcheggio, esattamente come è successo per Galileo Ferraris, alla fine si realizzerà. Lo dico perché il vice sindaco non l'ha citato, ma ha firmato qualche ora fa una lettera per il presidente della circoscrizione 8 dove gli dice che l'amministrazione sta facendo le opportune valutazioni per una delibera di giunta che va nella direzione di revocare questa concessione. Le segnalo che ha firmato una cosa non tecnicamente corretta, perché la delibera dovrà essere una delibera di consiglio. Se vuole una copia della lettera gliela fornisco, mi è appena stata inviata. La delibera di giunta non è un atto sufficiente per revocare un appalto già assegnato a un'impresa che ha fatto una procedura regolare di lavori pubblici e che quindi lei dovrà arrivare in Consiglio Comunale con una delibera di Consiglio Comunale, ammesso e non concesso che qualcuno le darà l'autorizzazione per farlo. Quindi, Presidente, io, come abbiamo fatto negli ultimi 4 mesi, aspetteremo ancora. Ci tenevo però a così comunicare ufficialmente anche all'Aula che questa scusa del fatto che i tecnici stanno valutando inizia a essere oggettivamente sempre un po' più debole e sta venendo sempre più fuori invece qual è la posizione della Giunta legittima, cioè quella di non fare il parcheggio ma di non riuscire a mantenere l'ennesima promessa elettorale. Grazie.
Grazie collega Lubatti. Ha chiesto la parola alla collega Foglietta sull'ordine dei lavori. Prego.
Sì, grazie Presidente. Visto che al di sotto della sala del Consiglio Comunale c'è un gruppo di manifestanti che sono un gruppo di genitori per il diritto al lavoro delle persone con handicap intellettivo, che so essere auditi da 2 membri della Giunta, chiedevo se fosse possibile, parallelamente alla discussione delle interpellanze, che venisse convocata una capigruppo in modo tale che anche tutti i gruppi consigliari possano audire i manifestanti.
Grazie, allora lascerei intanto la parola al Vice Sindaco per la risposta sulla controreplica all'interpellanza e poi invito i capigruppi ad avvicinarsi un secondo nel frattempo.
Bene, allora solo per precisare, dunque intanto ringrazio Lubatti che evidentemente ha capacità di previsione e sa cosa succederà e quindi lo ringrazio della sua previsione che naturalmente sarà oggetto di studi da parte degli astrologi. Per quanto invece le cose sue affermate, non c'è nessuna aggiudicazione quindi né di Corso Marconi né di Piazza Lagrange, nessuna aggiudicazione, quindi qualsiasi parallelo o confronto con la situazione di Corso Galileo Ferraris è assolutamente inappropriata, non c'entra assolutamente nulla.
Bene, accogliendo la richiesta della capogruppo facente funzioni consigliera Foglietta, i capigruppo sono invitati, qualora interessati, nella sala congregazione dove si sta per svolgere l'incontro con le diverse associazioni dei disabili, portatori di interesse dei disabili, sul tema del diritto al lavoro per le persone con disabilità, in particolare gli approfondimenti relativi all'applicazione del regolamento 307 per i lavoratori svantaggiati. Proseguiamo intanto noi i lavori mentre i capigruppo parteciperanno a questo incontro insieme agli assessori Giusta e Rolando con l'interpellanza successiva, progetto Mensa Fresca numero 944, presentatore consigliera collega consigliere Ricca, risponde l'assessore Patti, prego.
Buongiorno a tutti, allora in merito ai tre quesiti.
Sì, attendiamo solo che i capigruppo possano uscire dall'aula. Chiedo scusa, colleghi. Grazie. Prego, assessore Patti.
Allora, in merito ai tre quesiti posti dal consigliere Ricca, riguardo al primo quesito, non è possibile ad oggi prevedere rispetto al progetto Mensa Fresca differenziazioni di tariffa. Rispetto al secondo quesito, nonostante la giunta attuale non sia, come dire, non, in teoria non dovrebbe portare avanti obbligatoriamente ciò che era stato oggetto di mozione nel consiglio precedente, ma essendo noi in realtà in linea con quella mozione lì, stiamo lavorando affinché nel prossimo aggiudicazione di appalto ci possa essere la possibilità di in un qualche modo rivedere i costi indiretti. E per quel che riguarda il terzo quesito e che parla del percorso partecipato, ci saranno diversi momenti che riguarderanno il progetto sia Mensa Fresca che la revisione delle commissioni Mensa, e in delibere siano citati chi saranno gli interlocutori, per cui rileggo parte della delibera. In riferimento al progetto Mensa Fresca, poiché come emerge dai dati della Customer Satisfaction, uno dei punti deboli del sistema è la veicolazione del pasto nella scuola dell'obbligo, con il sistema freddo-caldo è utile procedere con l'avvio di tutte le attività necessarie propedeutiche alla stesura di un progetto di fattibilità per la reintroduzione della mensa fresca nella scuola dell'obbligo, con un percorso che coinvolga non solo i tecnici qualificati ed esperti della materia, ma anche gli stakeholder, gli utenti diretti del servizio e le loro famiglie. Invece, per quel che riguarda la revisione delle commissioni mensa, parallelamente quindi al progetto della reintroduzione della mensa fresca, è anche opportuno procedere alla revisione dell'atto di indirizzo di funzionamento delle commissioni mensa, che rappresentano l'interlocutore dell'amministrazione rispetto a tutta l'utenza. Riguardo a questo è stata avviata un'indagine su 10 città italiane sul funzionamento delle commissioni mensa per elaborare una proposta su cui innestare un percorso partecipato con i genitori che fruiscono del servizio, volto a migliorare e riconfigurare questo importante strumento di partecipazione e controllo per renderlo più efficace e trasparenti. In questi giorni infatti stiamo programmando 4 incontri anche da unire insieme alle quinte commissioni per ascoltare tutte le commissioni mensa coinvolte.
Grazie, prego consigliere Ricca.
Grazie presidente, quindi ne parleremo in commissione perché mi sembra che ci siano, c'è un lavoro, un work in progress. Quindi direi che magari se riusciamo a avere anche solo tempisticamente idea di quando questo percorso può iniziare, perché i prossimi giorni poi magari vuol dire tra un mese. Se avete già idea, così poi magari spostiamo anche tecnicamente il punto 2 dell'interpellanza, quello sui costi, sappiamo tutti quanti che si può intervenire e che si può intervenire in maniera forte. Ci deve essere poi la volontà politica di volerlo fare, quindi io dico, dato che non sveliamo nessun segreto quando diciamo che si può, la tariffa si può ridurre in maniera molto forte, quindi a questo punto io direi andiamo in commissione, l'assessore ci porterà anche tutta la documentazione necessaria e vediamo come poter intervenire, magari scopriamo che già in corso d'anno sarà possibile fare l'anno prossimo, chiaramente, in vista di una programmazione, una riduzione sostanziale che credo farà felici tantissime famiglie.
Grazie, prego, Assessora Pazzi.
Sì, va benissimo andare in commissione, non è una questione di volontà politica, ma di riuscire a, perché siamo tutti d'accordo sul fatto che bisogna abbassare i costi indiretti. Per quel che riguarda invece gli incontri, abbiamo già calendarizzato delle date, ma insieme alla Presidente Albano stiamo cercando di farle coincidere con le date di commissione in maniera tale che le commissioni mensa possano essere audite da tutti i consiglieri.
Grazie, Assessora Patti. Passerei quindi all'interpellanza successiva. Non vedo in aula il collega Carretta, però c'è la seconda firmataria, collega Tisi. Non so se la discutiamo. La 947, laboratorio didattico mediterraneo di Loano. Prego, Assessora Pazzi.
Sì, allora, buongiorno a tutti di nuovo. Allora, per quel che riguarda Loano, allora, sì? Quindi proseguo o attendo? Allora, per quel che riguarda la collina di Loano, vi racconto quello che stiamo facendo. Allora, come molti di voi sapranno, il Comune di Torino è proprietario non solo della colonia di Loano, ma anche di altri due immobili, sempre siti a Loano, di un appezzamento di terreno abbastanza grosso nel centro ed è concessionario della spiaggia più grande, sempre di Loano. La colonia quest'anno è stata chiusa perché ci sono stati problemi di adeguamento per quel che riguarda il certificato prevenzione incendi e che è il costo maggiore che in questo anno si sarebbe dovuto sostenere e che non si è riusciti a sostenere. Sempre guardando alle difficoltà di bilancio, l'idea è quella, abbiamo avuto più incontri col sindaco di Loano e l'idea è quella di riuscire a trovare un accordo tra le due città, Torino e Loano, in maniera tale che si possa mettere a sistema tutto quello che noi abbiamo a Loano in termini di concessione della spiaggia, del Parco Verde e degli altri, diciamo, due immobili, e in maniera tale da preservare all'interno di questo accordo quello che forse per noi è la cosa più cara da mantenere, che sono i soggiorni per le scuole all'interno della colonia nei mesi tra settembre-ottobre e maggio-giugno. Quindi questo accordo sta procedendo, cioè questa collaborazione sta procedendo, siamo in attesa di una proposta da parte del Comune di Loano, che credo o è arrivata la scorsa settimana o dovrà arrivare questa settimana, sulla quale noi faremo delle riflessioni in un alveo più ampio di un anche ripensamento urbanistico di tutto quello che sono appunto le altre due proprietà della città e della parte di Verde, che però abbiamo ritenuto di svincolare dalla parte della colonia in maniera tale da non vincolarlo a un processo più lungo urbanistico. Quindi entro il mese di aprile, insomma, io vi potrò aggiornare su quelle che sono, diciamo, i prossimi incontri su quello che sarà l'esito finale della collaborazione di questo protocollo, che speriamo vada in porto per tutti per quel che riguarda la colonia di Loano, sempre nell'ottica di mantenere quelli che sono i soggiorni per le scuole.
Prego, collega Carretta.
Grazie, Assessore. Va bene, allora cerchiamo di monitorare assieme la situazione, magari rimandando in commissione l'interpellanza, quando ci saranno degli aggiornamenti, naturalmente, non adesso, quando ci saranno degli aggiornamenti. Quello che, in vista degli aggiornamenti, quello che le volevo chiedere era se si poteva accelerare l'audizione che era stata richiesta dall'istituto per parlare appunto proprio in merito a quelli che sono i soggiorni di Loano. Ne approfitto per fare altre due o tre considerazioni che secondo me possono essere utili anche ai fini della salvaguardia di un'attività che è un fiore all'occhiello comunque della città di Torino. Allora, per quanto riguarda appunto le opere che si stanno facendo, quanto può essere l'ammontare per quanto riguarda la ristrutturazione? Ha i tempi, visto che in un incontro che c'era stato a settembre con la compagnia di San Paolo, che finanzia interamente, comunque partecipa nel finanziamento dei progetti dell'ITER, era stata in un certo senso balenata anche l'idea che anche per quest'anno forse si riusciva a portare avanti l'attività, però a questo punto mi sa la vedo un po' complicata, perché dei lavori che dovevano partire, almeno come mi hanno detto, a settembre, lavori anche
per 100.000 euro, cioè era stata fatta anche una stima, giusto? Era stata fatta una stima di questo tipo. Questo tipo di lavoro avrebbe portato quindi al riutilizzo della struttura di Loano per la nuova attività. Ecco, in questa fase qua, secondo me, nel momento in cui faremo un approfondimento in commissione, ma secondo me lo potremmo fare prima, dovremmo coinvolgere la Regione, anche perché da parte della Regione, dell'assessore Penteniero, era stata sottolineata, comunque comunicata la disponibilità a non venir meno a quello che era l'impegno che era stato garantito per gli anni precedenti. E naturalmente perché dico questo? Lo dico solo perché in virtù di quelli che sono i nuovi accordi, che da quello che sto capendo, cioè nuovi accordi, l'interlocuzione col comune di Loano sarebbe opportuno appunto fare questo incrocio. Perché nel caso si dovesse portare avanti strade diverse, allora bisogna studiare anche quella che può essere la compatibilità con i soggiorni estivi dei bambini, e quindi compatibilità, sostenibilità economica, coinvolgimento quindi della Compagnia di San Paolo, che tra l'altro non ho capito se aveva finanziato e questi soldi sono in stand-by per i prossimi corsi, quindi la Regione. E l'altro elemento che le volevo chiedere era, non so se si riferiva proprio a quello, era la pineta di Noli. Non è più una pineta, però lì cioè il comune è ancora cioè si potrebbe pensare anche a una nuova destinazione, o comunque pensare a un qualcosa di diverso per finanziare e per rendere, cioè per mantenere ancora in vita quella che è l'esperienza di Loano. Sono cose che le metto così, che potrebbero essere utili per la discussione. Quindi nell'ordine le chiedo appunto un'interlocuzione con la scuola, che ha richiesto un'audizione in tempi non sospetti, con la Regione, quindi a sapere anche quello che dice Compagnia di San Paolo e avere poi dei riscontri da lei. Nel momento in cui lei ha detto per aprile saranno disponibili degli aggiornamenti, ce lo comunicherà, e quindi fare un passaggio in commissione secondo me diventa importante, diventa determinante anche per risolvere una questione che è complicata già da un po' di tempo.
Grazie, prego, vuole integrare?
Sì, no, rispondo. Prego. Che sicuramente proviamo a calendarizzare velocemente allora questa commissione, magari io credo di avere aggiornamenti entro il mese di aprile, per cui visto che ci sono le vacanze pasquali credo che tra fine aprile e inizio maggio potremo farlo. Per quel che riguarda i costi del CPI, sì, sono circa 100.000 euro, poi forse qualche cosetta bisognerebbe fare anche rispetto ai servizi igienici, che sono utilizzabili ma forse avrebbero bisogno di un minimo di manutenzione. In realtà Loano sta dentro ITER, per cui in realtà fa parte di un finanziamento complessivo che viene dato a ITER, però in realtà ad oggi i fondi non sono, cioè i 100.000 euro non sono stati spesi per metterla a posto, e quindi in realtà dovrei andare a vedere, cioè bisogna andare a vedere quella parte là, tanto ne parleremo credo mercoledì in commissione. La Regione in effetti posso assolutamente sentirla, perché anche in ragione del fatto che voglio dire, noi abbiamo da un lato Pracatina e dall'altro Loano, e forse anche, come dire, la posizione di Regione può essere interessante per capire l'evoluzione non solo di Pracatina, che è chiara, ma anche e soprattutto di Loano, a questo punto a maggior ragione, che possa aiutarci a mantenere questa parte importante didattica. Per quel che riguarda la pineta, purtroppo la pineta non esiste più, perché sono stati tagliati tutti gli alberi, e quindi in realtà ad oggi c'è un appezzamento di terreno chiuso, non manutenuto e incolto, e capisco anche assolutamente sì. Quindi in realtà non appena avrò aggiornamenti ve li darò, ma rimaniamo pure d'accordo tra fine aprile e inizio maggio.
Grazie assessora Patti. Ancora le chiedo ancora qualche minuto di pazienza, perché c'è ancora un'interpellanza, la 1049, giardino di via Braccini 75, presentata dalla consigliera Foglietta. Prego assessora Patti.
Allora, in relazione alla richiesta della consigliera Foglietta, Allora, nell'area esterna del nido d'infanzia Il Canguro e della scuola dell'infanzia Malta di via Braccini 75 sono presenti nell'area nido numero 3 giochi a molla, un gioco arrampicata ed uno scivolo, mentre nell'area della scuola dell'infanzia vi sono 3 giochi a molla e uno scivolo. Tutti questi giochi, con molte parti in legno, presentano un avanzato stato di degrado e con il verbale del 24 maggio 2016, vista la situazione, ne veniva vietato l'uso in attesa di reperire le risorse necessarie per la loro manutenzione. Il servizio edilizia scolastica nel mese di giugno 2016 ha fatto eseguire da parte di una ditta specializzata una verifica su tutte le attrezzature presenti nella scuola, redigendo una relazione dalla quale risultava che per i giochi a molla era necessaria la sostituzione delle sagome in legno e le sedute, oltre a verniciare le parti metalliche. Il gioco arrampicata non era riparabile e pertanto necessitava la sua rimozione, mentre per gli scivoli era necessario intervenire sostituendo alcune parti. In data 16 gennaio 2017 il servizio edilizia scolastica ha incontrato una delegazione dei genitori nonché una rappresentante degli educatori della scuola dell'infanzia per valutare congiuntamente la situazione. Evidenziata da parte del servizio edilizia scolastica la difficoltà di intervenire in tempi brevi su tutte le attrezzature presenti per la scarsità di risorse a disposizione, veniva segnalata all'utenza la priorità della rimozione del gioco non più riparabile e a prevedere un intervento di riparazione degli scivoli in quanto utilizzabili da più bambini contemporaneamente. Mentre per quanto riguarda i giochi a molla veniva data disponibilità a valutare una qualche forma di intervento da parte dei genitori. Il servizio edilizia scolastica ha indicato la possibilità di intervenire alla rimozione del gioco arrampicata con i lavori di recupero funzionale pertinenze scolastiche anno 2015 in corso di affidamento, mentre per quanto riguarda la riparazione degli scivoli si poteva intervenire con i lavori di manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche anno 2017 in corso di aggiudicazione. I tempi degli interventi al momento, non avendo ancora a disposizione gli appalti di manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria in corso, si possono così ipotizzare. Nel mese di maggio-giugno 2017 la rimozione dell'attrezzatura non più riparabile e la sistemazione dell'area. Entro l'estate la riparazione di almeno uno dei due scivoli, perché occorre ordinare le parti del gioco da sostituire. I restanti interventi saranno programmati secondo un ordine di priorità nel limite delle risorse economiche disponibili.
Grazie Assessore, prego Consigliera Foglietto.
Sì, grazie Presidente, grazie Assessore. Io ho presentato interpellanza in data 20 marzo 2017, successivamente al lavoro che era stato svolto già alla circoscrizione 3 con un'interpellanza alla Sindaca e alla Giunta protocollata numero 2506 del 24 febbraio del 2017, in quanto appunto, come è già stato detto, i giochi del giardino di via Braccini, facente parte del nido d'infanzia Il Canguro e della adiacente scuola dell'istituto via Malta, entrambi comunali, sono inagibili. Qui ho fatto un sopralluogo, sono inagibili perché marci, pericolanti, alcuni sono isolati con i nastri di segnalazione di rischio e alcuni ancorati al terreno tramite bulloni e cemento. Sono stata sollecitata dal gruppo di genitori che hanno istituito una sorta di comitato per poter affrontare anche eventualmente, nel caso gli fosse stato concesso, la possibilità di ripristinare il giardino con i nuovi giochi. Io devo dire che avevo letto la risposta all'interpellanza alla circoscrizione te che era arrivata dall'assessora Patti, la ringrazio per aver appunto avuto la disponibilità di rispondere anche a me in tempi così brevi in aula, speriamo che i lavori di ripristino comincino al più presto, anche perché adesso ci avviciniamo al periodo estivo e quindi insomma il giardino sarà molto più utilizzato dai ragazzi e mi ritengo totalmente soddisfatta della risposta. Grazie.
Grazie Consigliera Foglietta. Passiamo quindi all'ultima interpellanza, è presente il Consigliere Rosso. Non chiudiamo la sede torinese della Press. Risponde l'Assessore Sacco. Prego, a lei la parola.
Grazie Consigliere La Volta. Allora, Presidente, mi scusi. Il Consigliere Rosso interpella la Giunta per sapere se eravamo a conoscenza del trasferimento della sede della Press e se intendiamo aprire un dialogo con la proprietà per cercare di salvaguardare una delle poche realtà giornalistiche in città e una delle pochissime con respiro nazionale. Allora, il mio assessorato non è stato informato della vicenda relativa al trasferimento a Milano della redazione torinese dell'agenzia La Press. fatto che peraltro non ci risulta essere completamente avvenuto. Adesso vado a spiegarvi. Il comune infatti normalmente viene coinvolto dai lavoratori o dai sindacati in caso di crisi aziendali, non ha ricevuto alcuna richiesta in questo senso né dall'agenzia di stampa né tantomeno dai sindacati. In caso contrario sarebbe arrivata questa richiesta al mio assessorato. Siamo ovviamente a conoscenza che l'agenzia La Press ha rivisto la propria organizzazione aziendale. Per quel che ne sappiamo noi, non si tratterebbe di un trasferimento di sede, ma di un nuovo assetto organizzativo così sviluppato. A Torino rimarrebbero gli uffici dell'amministrazione produzione, oltre al canale Toro Channel e il desk fotografico. A Milano dovrebbero andare i videogiornalisti, a Roma dovrebbe andare l'agenzia di stampa. Ovviamente, se il consigliere Rosso è in contatto con collaboratori della redazione, non gli sarei grato se ci potesse mettere in contatto per svolgere un eventuale ruolo di mediazione con il comune, come facciamo normalmente.
Grazie, prego collega Rosso.
Io capisco perfettamente che non è compito e possibilità del comune fare più di quel che la legge gli consente, però abbiamo davanti questa dimensione, che nell'arco di un po' di mesi, qualche anno forse anche, si stanno smantellando tutta una serie di presidi. Cioè Torino, che un tempo era la quarta città d'Italia, lo è ancora dal punto di vista demografico, ma non lo è più dal punto di vista produttivo. Recentemente abbiamo avuto ospiti qui in comune, nella conferenza dei capigruppo, i vertici della Fiat, e in quell'occasione nessuno ha avuto il coraggio di obiettare loro che si pappano 600 milioni di euro soltanto l'altro anno al di fuori dei confini italiani e torinesi, andando a mettere la sede in Olanda e in Inghilterra per pagare meno tasse. Adesso sulla Press è una piccola cosa, piccola, nel suo campo no, un'agenzia che fa servizi. L'assessore diceva che è stata smembrata in tre sostanzialmente. In realtà il grosso della produzione si è spostato a Milano. A Torino rimane una sopravvivenza, di fatto l'ufficio del commercialista e nulla di più, e se n'è andata anche questa fuori. Allora, la cosa che chiedevo io era soltanto all'assessore, che apprezzo per la sua disponibilità, se volesse lui attivare un processo per il quale magari in commissione il titolare della Press potesse essere sentito, perché quello che emerge è che siamo sì quarti dal punto di vista demografico, però ormai la quasi totale concentrazione delle iniziative viene su Milano, molte cose nascono qui a Torino e poi si trasferiscono inevitabilmente a Milano. Io chiederei all'assessore, all'amministrazione, se potessero in questa fase, anche rispetto alla situazione quella della Press, mettere un'interlocuzione in grado di far sì che Torino rimanga qualcosa. Per a breve, se no, avremo sì tanta povera gente che bussa alle nostre porte per una casa popolare o per un sussidio, ma non gente che faccia impresa o capacità di attivare processi produttivi. Per questa ragione chiedevo all'assessore se almeno su questa limitata interessenza può essere quella della Press, poteva attivare l'amministrazione per portarla in commissione, provare a sentire il responsabile se c'è qualche ragione, qualche motivazione per tenere a Torino ciò che adesso si sposta a Milano.
Andrea. Bene, sì, grazie. Vuole... Prego, assessore Sacco.
Sì, sì, ringrazio il consigliere Rosso. Qui c'è il presidente della commissione, penso che potrebbe essere opportuno convocare una commissione sull'argomento.
Bene, grazie assessore Sacco. A questo punto abbiamo esaurito la trattazione delle interpellanze. Prima di procedere con l'appello nominale, chiederei ai consiglieri di sospendere i lavori per qualche minuto in attesa che si concluda la riunione con le associazioni dei disabili che stanno in questo momento manifestando sotto Palazzo Civico. Quindi sospendiamo i lavori per qualche minuto. Chiedo gentilmente ai colleghi e alle colleghe di prendere posto, grazie, in aula. Possiamo, chiedo cortesemente ai colleghi di prendere posto, grazie. Che lascio la parola al segretario generale per l'appello nominale, prego.
Albano, Amore, Appendino, Artesio, Azzara, Buccolo, Canalis, Carretta, Carretto, Chessa, Curatella, Fassino, Ferrero, Foglietta, Fornari, Giacosa, Giovara, Gosetto, Grippo, Iaria, Imbesi, La Volta, Lo Russo, Lubatti, Magliano, Malanca, Menzio, Montalbano, Morano, Napoli, Paoli, Ricca, Rosso, Russi, Sganga, Sicari, Tevere, Tisi, Tresso, Unia, Versaci. Signor Presidente, hanno risposto alla prima chiamata 39 consiglieri comunali.
Hanno giustificato la propria assenza il capogruppo Lo Russo. Possiamo procedere con la seconda chiamata.
Fassino, confermo, 39 consiglieri comunali hanno risposto alla chiamata.
Allora, possiamo procedere? Scusate però. Possiamo procedere? Lascio un minuto al capogruppo Ricca per le comunicazioni respinte su marijuana al Parco del Valentino. Prego.
Grazie Presidente. Prendo atto per la seconda volta in questo nel mandato, in questo neanche anno di governo della città, che la giunta è Gabrio Friendly, che si mette nella condizione di tutelare gente che occupa abusivamente una parte della nostra città e gli permette addirittura di coltivare marijuana all'interno del Parco del Valentino, senza soprattutto prendere neanche una posizione. Sarebbe stato bello da parte della giunta, del sindaco, una presa di posizione forte, perché comunque non è sicuramente un segnale positivo in questa città. Ci siamo abituati a tutto, però mi permetto di far rilevare che l'indecenza mi pare di capire che non ci sia mai fine.
Procediamo con le richieste di comunicazione oggetto CRAC XEA, risponde la sindaca Appendino. Prego.
Grazie Presidente. La richiesta di comunicazione riguarda un titolo, o meglio una serie di articoli che concernono la vicenda XEA, e l'articolo nello specifico dal titolo L'ex vice sindaco nei guai per il crack XEA. Quindi mi si è chiesto di riferire in merito, cosa che faccio ovviamente oggi in prima battuta, poi credo che ci saranno aggiornamenti e quindi sarà mia cura, come dirò appunto nella fine dell'intervento, di informare la capigruppo, l'aula, la commissione in base a quale sarà l'iter. È noto che il fallimento risale al 2013, la vicenda è stata oggetto di un approfondimento, un lavoro molto intenso da parte della commissione consigliare d'indagine sul consorzio XEA, che si è conclusa con l'elaborazione di un'accurata relazione. consiglieri della scorsa consigliatura hanno dedicato molte ore del proprio tempo proprio a analizzare tutta la vicenda. Proprio in seguito a quella commissione, il lavoro fatto da quella commissione, il Consiglio Comunale in una seduta, ovviamente parliamo della consigliatura precedente, parliamo del in data 30 settembre 2013, discusse una mozione che aveva come oggetto accompagnamento indirizzi sulla base della relazione conclusiva della commissione di indagine sul consorzio XEA, che impegnava il sindaco e la giunta, fra le altre cose, a trasmettere alla procura della Repubblica e alla procura della Corte dei Conti la relazione conclusiva della commissione di indagine, di cui appunto abbiamo discusso più volte, e ad attivarsi in ogni sede per la tutela degli interessi dell'ente. Così evidentemente è stato fatto. È stato riportato dai mezzi di informazione nelle scorse settimane che la Procura della Repubblica, presso la Corte dei Conti, ha provveduto ad acquisire presso gli uffici comunali documentazione conservata agli atti della commissione d'indagine, motivo per cui nelle ultime settimane appunto sono pervenuti presso i nostri uffici, gli uffici dell'ente, e hanno raccolto il materiale. Si ritiene quindi che la Procura Contabile abbia terminato il proprio lavoro istruttorio ed è pervenuta in data 31 marzo 2017 una comunicazione a firma del procuratore generale indirizzata alla sottoscritta, quindi al sindaco, che aveva come oggetto fallimento XEA, costituzione in mora dei presunti responsabili. A seguito di tale comunicazione che ho ricevuto, ovviamente come rappresentante dell'ente, da parte della Procura della Corte dei Conti, ho provveduto ad inviare ai signori Vito Mauro, Giampiero Pagella, Piero Cecchetti, Adalgiso Gabardi e Tommaso D'Alessandri formale costituzione in mora ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219-2943 del Codice Civile. Quindi queste ovviamente sono state firmate dalla sottoscritta e sono state già notificate presso i loro domicili. L'importo contestato, su indicazione della Procura, è pari a circa 1.600.000 euro e anche a fronte di questo sarà mia cura ovviamente informare l'Aula e la Commissione in merito ai prossimi passi. Grazie.
Grazie a lei, Sindaca. Ha chiesto di intervenire il consigliere Mensa, una facoltà per 5 minuti.
Sì, vorrei ringraziare a nome del gruppo Movimento 5 Stelle la Sindaca per questo chiarimento. Purtroppo siamo all'epilogo di una vicenda che io come cittadino ho seguito, avendo anche una persona che lavorava all'interno che conoscevo, che non era dipendente comunale. E quindi purtroppo prendiamo atto che ovviamente questo ente di formazione, che era anche un piccolo gioiello ai tempi della città di Torino, purtroppo ha avuto questo epilogo. Ovviamente ci rimettiamo, come si fa sempre, alle sentenze della Corte dei Conti in questo caso, e quindi auspichiamo che al presto si addivenisca, come dire, alla soluzione definitiva del problema. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Menzio. Non ho nessuno iscritto a parlare. Passerei al punto successivo, che sono comunicazioni sul libero scambio. Risponde l'assessore Giusta. Prego, assessore Giusta.
Allora, buongiorno a tutte e tutti. Rispondo alle comunicazioni in merito alla situazione che si è generata domenica su via Monteverdi. Parto da una premessa necessaria, ovvero ogni volta che si va a intervenire su una situazione come quella del libero scambio, così come lo conoscevamo principalmente, perché di fatto il libero scambio, il cosiddetto SUC, come abbiamo avuto più volte modo di dichiarare, è chiuso e non tornerà più, al suo posto si inaugura nel momento in cui verrà approvato il regolamento la nuova attività di barattolo, per cui è iniziato questo grosso processo di variazione della situazione attuale e di spostamento sulla nuova area identificata nella giunta di giovedì scorso. È chiaro, io sottolineo che questo è un processo, quindi non è che le cose vanno, non siamo nel mondo dei sogni, non siamo in una situazione in cui tutti i processi sono automaticamente definiti e chiari e netti e puliti in ogni variabile. Siamo intervenuti con un grande dispiegamento di forze sia da parte della Polizia Municipale che di altre forze di polizia. Il sabato su Borgodora sono stati fatti alcuni allontanamenti da parte di abusivi. La domenica è stato mantenuto una delle cose che ci preoccupava maggiormente, ovvero il perimetro di Porta Palazzo, perché come sappiamo sempre, quando nelle varie situazioni in cui il libero scambio è stato sospeso o chiuso o non normato, tutto quanto l'attività abusiva si riversava su Porta Palazzo, quindi noi domenica abbiamo tenuto perfettamente da parte delle forze dell'ordine il punto su Porta Palazzo, abbiamo gestito il gestibile su via Monteverdi. Con gestito il gestibile io vorrei comunque fare un grande ringraziamento alle forze di polizia che hanno costruito, diciamo così, una situazione tale per cui il mercato in via Monteverdi non si è svolto, c'è stata una situazione di accampamento abusivo da parte di un circa 150 venditori che hanno gettato la merce per terra in via Niccolò Paganini e in zone simili nel giardino di via Tollegno e in via Paganini. Questi venditori sono stati in qualche modo, sempre in maniera anche abbastanza pressante, invitati ad andarsene. Entro le ore 3, le 2 se non sbaglio, hanno iniziato la mobilitazione. Alle 16:30 l'area era libera e pulita, perché l'associazione Vivi Balloon si è presa in carico anche quello di fare la pulizia non richiesta, perché non gli spettava, perché in quel momento il libero scambio era stato sospeso. Hanno comunque, all'interno di un gruppo, diciamo così, di situazioni positive, c'è stato un concorso di aiuto da parte di tutte le realtà che in qualche maniera hanno vigilato sulla situazione per riuscire a gestire al meglio quello che è successo. Quello che abbiamo davanti a questo punto saranno un'altra domenica, dove ci sarà la domenica di Pasqua, dove molto probabilmente, io lo dico già abbastanza serenamente, il problema di fatto si sposterà, e lo abbiamo già in parte previsto, su Porta Palazzo, su Piazza della Repubblica, dove incrementeremo ulteriormente i controlli e le azioni, e una domenica successiva che invece sarà già possibile l'utilizzo della nuova area. Quindi questo è quello che in qualche maniera stiamo costruendo. Adesso ascolto giustamente le vostre osservazioni e poi mi riservo di rispondere ulteriormente. Grazie.
Grazie Assessore Giusto, è iscritto a parlare il Capogruppo Ricca, una facoltà per 5 minuti.
Dire che abbiamo gestito il gestibile mi preoccupa, Assessore, ma mi preoccupa per quello che sarà dal momento in cui ci sarà il nuovo barattolo, con il nuovo regolamento in fase, cioè quando verrà applicato il nuovo regolamento e quando ci saranno regole molto più stringenti e ferree che porteranno tutte quelle persone che si sono accampate abusivamente ieri e che voi prevedete proveranno ad accamparsi domenica prossima a Porta Palazzo, ad accamparsi allo stesso modo in maniera abusiva in una zona della città che devono ancora identificare. Perché sapere che comunque ci sono delle persone che riescono anche solo per 2 ore a mettere gli stracci per terra e vendere in maniera abusiva, quando poi nei mercati torinesi abbiamo ambulanti multati perché il banco esce di 30 centimetri rispetto a quello della piazzola, mi fa davvero preoccupare. Io credo che non dobbiamo prendere sotto gamba in questa maniera questo tipo di occupazione abusiva, perché ricordiamo è un'occupazione abusiva e non è stata fatta neanche una multa. E non è stata fatta neanche una multa. Cioè, noi come pensiamo di poter gestire, come pensate di poter gestire il nuovo barattolo quando ieri sapevate perfettamente che queste persone si sarebbero andate a mettere lì, tanto che l'associazione Vivi Balloon era presente, perché loro conoscono le persone e vi hanno già detto che si sposteranno domenica prossima a Porta Palazzo, e non intervenire. Cioè, quelle persone non devono neanche avvicinarsi a quell'area. E domenica non dovranno neanche avvicinarsi a Porta Palazzo, perché c'è un principio in cui il comune deve garantire la legalità, ma deve garantirla davvero, non che diciamo sì dopo hanno pulito, ringraziamo Vivi Balloon per l'operazione, però mi permetta, Assessore, non deve esistere che si avvicinino nemmeno a quell'area, come io non voglio neanche immaginare che queste persone domenica prossima appoggino i lenzuoli per terra. Ci sarà il nuovo regolamento, lo aspettiamo, perché sta facendo il giro delle circoscrizioni e in tutte le circoscrizioni prendete no, dei sonori no, perché il SUC non lo vuole più nessuno, SUC, barattolo, come dir si voglia, non lo vuole più nessuno. Poi vabbè, c'è il Partito Democratico che per il gioco delle parti adesso l'ha ingrassato per 15 anni, adesso fa finta di non volerlo più, come la settima circoscrizione, mi permetto, questo glielo dico, fa tanto opposizione nell'aula consigliare e per strada, però se l'è tenuto per 15 anni senza dire niente, quindi sotto quell'aspetto dal Partito Democratico non prenda lezioni, però assessore, siamo arrivati alla conclusione di questa esperienza fallimentare, noi le abbiamo dato anche la possibilità di poterne uscire in maniera decorosa, le abbiamo proposto un referendum che abbiamo rimandato la votazione dopo il bilancio, ma che vogliamo, di cui vogliamo entrare nel merito, perché i torinesi si sono stancati di questa esperienza, ripeto, fallimentare, e metterci nella condizione di poterla superare in maniera compiuta, dando una prospettiva a chi combatte la povertà. Ma una cosa è combattere la povertà e una cosa è vendere in maniera abusiva materiale illegale, ricettato e con tutto quello che ne consegue. Quindi noi aspettiamo che questo regolamento possa arrivare in commissione, perché nonostante ribadisco la contrarietà anche alla nuova area di Via Carcano, nonostante sia lontana che poi non è neanche così lontana da un centro abitato, ha tutta una serie di criticità, vorremmo poter in commissione parlare anche di quello, perché abbiamo molte obiezioni da fare sulla nuova area. Noi le avevamo proposto anche un percorso immediato di uscita dal SUC, tenendolo magari per 3 mesi e smantellandolo settimana per settimana. Gliela riproporremo in quella sede, si metta nella condizione stavolta di ascoltarci, perché ovunque va, e non glielo devo dire io, sente cittadini arrabbiati, sente cittadini che non ne possono più. Quindi, dato che avete fatto della partecipazione popolare il vostro cavallo di battaglia, ascoltateli davvero i cittadini, perché nessuno ne può più.
Grazie capogruppo Ricca, è iscritta a parlare la consigliera Grippo, ne ha facoltà per 5 minuti.
Grazie Presidente, ma soltanto per fare alcune precisazioni, innanzitutto rispetto all'intervento che mi ha preceduto, io francamente comprendo comunque l'esigenza da parte del collega di una narrazione che mette in difficoltà un po' tutti, perché è la sua la posizione di una contrarietà assoluta rispetto al mercato di libero scambio. In realtà il Partito Democratico non ha cambiato idea su nulla, non ha cambiato idea mai, ha cercato di trasferire un'eredità di lavoro e di dialogo che era stata fatta in precedenza. Le regole sono saltate tutte da quando è sopraggiunta questa nuova amministrazione, si è deciso di cambiare totalmente l'approccio, l'assessore saprà bene di aver ricevuto, parlo di Via Carcano, un elenco di associazioni da sentire che gli sono state fornite direttamente dal presidente della circoscrizione, non risulta che alcuna di queste associazioni sia stata sentita. Noi abbiamo fortemente dubitato anche sul se l'ha fatto, assessore, chiedo scusa, aspetto di avere un report nel merito, perché chiaramente sono i fatti, cioè certo che se viene fatto a posteriori ha un effetto diverso rispetto a un discorso di concertazione. La soluzione di un mercato di libero scambio itinerante è stata per noi francamente inaccettabile fin da subito. Se si cambiano le regole del gioco, anche la cosa migliore del mondo può diventare la più invisa. È diventata invisa per come è stata gestita. L'altro aspetto sul quale sì, concordo con il collega che mi ha preceduto, è che l'accampamento abusivo di 150 venditori è qualcosa che si poteva francamente prevedere e che si deve stoppare alla fonte. Non si può pensare di gestirlo, pur in una gestione ottima con tutti coloro che se ne sono occupati, non si può pensare di gestirlo chiudendo la stalla quando i buoi sono scappati. Aspettiamo di vedere che cosa succede nelle prossime occasioni. Francamente, se il buongiorno si vede dal mattino, non aspettiamo niente di buono. Grazie.
Grazie consigliera Grippo, lascio la parola all'assessore per le conclusioni. Prego assessore Giusta.
Ma guardate, io vi ringrazio dei vostri interventi e comunque ci restituiscono una volontà di dialogo su un tema che sicuramente non è semplice, ma è abbastanza complesso da affrontare da più lati. Ricordo al consigliere Ricca che su alcuni emendamenti presentati anche dalla Lega ci stiamo lavorando, ci stiamo discutendo e siamo anche pronti a fare quel passaggio in più appunto per togliere quella situazione di illegalità diffusa che in qualche maniera aveva circondato soprattutto la narrazione del vecchio SUC e in qualche maniera farlo diventare quello strumento attivo di rigenerazione urbana e di buone politiche di cui questa città in qualche maniera possa diventare anche orgogliosa. Mi permetto di segnalare nelle parole del consigliere un punto importante, ovvero lui ha giustamente detto, guardate che la situazione generata era dovuta al fatto di coloro che arrivano il primo mattino e che quindi si sono accampati lì queste 150 persone. Su questo punto, ad esempio, è stato costruito il meccanismo all'interno di Barattolo della vendita anticipata degli spazi, tale per cui l'assembramento al mattino è una situazione che sicuramente verrà risolta e superata da questo punto di vista. Anzi, sarà molto più facilmente sospendibile la situazione perché basterà informare semplicemente chi ha preventivamente acquistato gli spazi e fatto un'altra serie di situazioni. Alla consigliera Grippo ricordo che ci sono notevoli articoli di stampa sul mio incontro con le associazioni in circoscrizione 7, ecco, quindi le associazioni sono state contattate sicuramente, ma io già come lì ho avuto la possibilità di dirlo, mi prendo la responsabilità per ritardi proprio miei di aver rinviato troppo questo incontro, doveva essere gestito prima, doveva essere fatto anche meglio a questo punto di vista, però si è aperto comunque una strada, si è aperto un percorso, la volontà dell'amministrazione di dialogare con le realtà che insistono su quel luogo, soprattutto aziende e associazioni sportive, perché di quello stiamo parlando, siamo in una zona di bassissima residenzialità che era uno dei problemi principali derivanti dalla situazione del SUC prima, in qualche maniera lo stiamo gestendo. Ad esempio è stato fatto rilevare, ma anche ad esempio su interventi di altri consiglieri, che c'è una scuola lì vicino, che è il primo liceo artistico, non ricordandosi che nella situazione di via Monteverdi ce ne sono ben due di scuole, l'Istituto Bodoni e l'Istituto Beccaris. E allora se una coesistenza era fattibile prima, e tant'è che alcuni insegnanti del Beccaris sono venuti a quell'incontro, hanno detto che guardate, non è nulla di infattibile una coesistenza, soprattutto in una domenica, dall'altra parte avremo tutta una serie di possibilità di avviare un percorso, di avviare un ragionamento e una riqualificazione di un'area complessiva. È chiaro che, come ho detto all'inizio, questo si tratta di un percorso, quindi un percorso va gestito, va accompagnato, va facilitato, stiamo mettendo in campo tutte le strategie necessarie per contenere una situazione di questo genere. Io non voglio neanche ricordare quello che succedeva ad esempio in altre situazioni come in Corso Novara o altre volte quando il libero scambio è stato sorpreso, perché anche lì era una situazione simile. Quando c'è un momento di transizione, questo momento di transizione comunque non è così semplicissimo da gestire. Io non è che posso andare dal comandante della Polizia Municipale e dirgli di trasformarsi in un generale Beccaris e di sparare altezza uomo sulla folla. Questo mi pare abbastanza evidente. Quindi quello che facciamo è costruire un percorso di accompagnamento che dall'attuale situazione, dove era stato piazzato in via Monteverdi e, come ho già avuto modo di ripetere, in San Pietro in Vincoli, sposteremo sulla nuova area di via Carcano, cercando di comprendere le difficoltà del territorio, cercando di dare risposte precise e puntuali alla popolazione che in qualche maniera è preoccupata per questa realtà. Utilizzando, e sottolineo, utilizzando il suolo pubblico, come scritto in delibera, collegati al fatto di una riqualificazione complessiva dell'area, e stiamo parlando sia di impianti sportivi, sia di un parco pubblico dove in questo momento c'è il magazzino delle pietre, sia di altre realtà e situazioni come progettualità di singole associazioni che in qualche maniera possiamo andare a sostenere. Chiedo scusa per l'inciso in via Carcano, Presidente, ma visto che era stato sollevato, ho preferito rispondere. Non ho ancora imparato come si pronuncia, in effetti. Grazie.
Grazie a lei, Assessore Giusta. Passiamo all'assegnazione degli atti alle commissioni. Istituzione Torinese per un'educazione responsabile, bilancio di previsione finanziario 2017-2019, documento unico di programmazione. Assegnato alla prima più quinta commissione. Okay. Poi passiamo alle proposte di mozioni. Adesione alla carta dello spazio pubblico presentata in data 31 marzo dalla capogruppo Artesio, assegnato alla seconda commissione. Seconda commissione. Albano. principi per il governo e la gestione dei beni comuni presentati in 4 aprile dalla capogruppo Artesio, assegnato alla prima commissione. Ferrero Albano. Poi proposte di ordine del giorno, obiezione ai decreti cosiddetti Minniti, presentata in data 5 aprile dalla capogruppo Artesio, assegnate alla quarta più diritti e pari opportunità. Carretto. Prego.
Quella di prima sui beni comuni possiamo assegnarla anche in seconda, per piacere.
Quella principi per il governo e la gestione dei beni comuni. Quindi facciamo prima più seconda. Quindi la precedente è prima più seconda. Invece obiezione ai decreti cosiddetti Minniti, insegnata la quarta, più diritti e pari opportunità, più legalità. Giusto? Più legalità. Poi istituzione del salario minimo orario, presentato dal consigliere Russi, assegnati alla terza, più diritti e pari opportunità. Perfetto. Adesso si può procedere con l'approvazione del verbale della seduta di giovedì 30 marzo 2017. Prego, colleghi, votate. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 36, astenuti 1, favorevoli 35, dichiaro il verbale approvato. Metto in votazione l'approvazione del verbale della seduta di lunedì 3 aprile. Prego, colleghi, votate. Chiedo se tutti i colleghi hanno votato. Dichiaro chiusa la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 34, astenuti 1, favorevoli 33. Dichiaro il verbale approvato. Passerei al punto 6. Punto 6 è portare del Comune di Torino in Piemontese. Chiedo al capogruppo Ricca se vuole discutere la proposta di mozione che l'ha sospesa in aula. Portare del Comune di Torino in Piemontese. È sospesa ancora? No, le chiedevo per... No, mi sono dimenticato, mi scusi. Il punto 7 è misure a favore della bigenitarialità. Scusate. Istituzione di apposito registro e presa disposizione di relativo regolamento comunale. Lascio la parola al vicepresidente alla volta, prego.
Sì, grazie, l'obiettivo era solo metterla in difficoltà, presidente, siamo riusciti, quindi rimane sospesa, grazie.
Sospesa in aula, va bene. Passerei al punto successivo, che è transito delle persone con disabilità con contrassegno europeo ZTL, sempre del vicepresidente Lavolta, a cui lascio la parola. Prego, vicepresidente Lavolta.
Sì, grazie presidente. Comincio con ringraziare la commissione consigliare che ha trattato questa proposta di mozione in modo celere, non siamo abituati, insomma, quindi grazie davvero. È molto semplice, una proposta di mozione che mette al centro della riflessione di questo consiglio comunale un aspetto che riguarda le barriere architettoniche, ma in particolare...
Scusi, chiedo un po' più di silenzio, grazie colleghi. Prego, vicepresidente.
Abbiamo messo al centro della nostra riflessione le barriere burocratiche. Come abbiamo già avuto modo di condividere nel nostro Paese, fortunatamente le persone con disabilità possono circolare in qualunque zona a traffico limitato, indipendentemente dal comune di residenza. Ovviamente il contrassegno che contraddistingue il proprio veicolo consente naturalmente questo accesso, questo naturalmente per soddisfare il principio costituzionalmente riconosciuto della mobilità garantita a tutti. Abbiamo provato però a immedesimarci, abbiamo fatto un esercizio insieme, ci siamo immedesimati in un disabile, in una persona con disabilità, e abbiamo provato a verificare che cosa succede ad esempio nella città di Torino nel momento in cui accede un non residente. È possibile quindi che questi acceda alla zona a traffico limitato, salvo poi però, per evitare la sanzione amministrativa, nel momento in cui ritorna a casa o accede a una postazione internet, adempiere ad alcune funzioni, ad alcuni passaggi burocratici. Nello specifico deve andare sul sito della città di Torino, dalla prima pagina del sito del comune deve selezionare la voce trasporti e viabilità all'interno dell'area canali tematici, successivamente deve selezionare la voce ZTL centrale, il terzo passaggio è sul lato destro dello schermo, deve selezionare la voce esenzioni, ancora successivamente deve selezionare la voce disabili. A questo punto finalmente si apre un link di collegamento al sito del gruppo Torinese Trasporti. Sul sito del gruppo Torinese Trasporti, finalmente raggiunto, deve selezionare la voce categoria e attività che hanno diritto all'esenzione a posteriori all'interno dell'area ZTL centrale. Ancora deve selezionare la voce persone con disabilità per transiti occasionali. Finalmente arriva al modulo da scaricare, che è il modulo ES2, un PDF. È finita qui? No, non è finita qui, perché aprendo questo modulo da compilare, a un certo punto, più o meno a metà di questo modulo, c'è l'elenco della modulistica che obbligatoriamente deve inoltrare all'amministrazione. Quindi sono 12, 13, adesso non li ho contati, passaggi per arrivare a un modulo che ti dice qual è l'elenco dei moduli da inviare all'amministrazione. Ovviamente tutto questo lo si può fare con fax o email. Allora, che cosa chiediamo come Partito Democratico con questa mozione? Molto semplicemente. Innanzitutto di comprimere il più possibile questa procedura, perché ovviamente è abbastanza barocca, insomma vorremmo ridurre le barriere architettoniche sicuramente, ma anche quelle informatiche o più in generale burocratiche. E a tale scopo chiediamo, ci permettiamo di suggerire, con lo spirito costruttivo che ci contraddistingue, semplicemente di creare una white list, una banca dati perlomeno metropolitana che consenta a tutti i residenti con disabilità nel territorio metropolitano di poter transitare nelle ZTL dei comuni di questo territorio con un'accessibilità maggiore, quindi senza necessariamente tutte le volte dover adempiere a questa barocca procedura. E poi ci siamo permessi anche di suggerire all'amministrazione, forti diciamo del fatto che l'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, si è già resa disponibile a lavorare in questo senso, abbiamo corrispondenza che lo certifica e lo testimonia, c'è già un tavolo di lavoro che si sta occupando di questo tema. Ci permettiamo semplicemente con questa mozione di chiedere alla nostra assessora ai trasporti di interloquire con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, affinché questa esperienza, che sono sicuro velocemente la città di Torino e la città metropolitana porteranno velocemente a compimento, che questa esperienza possa replicarsi su una scala maggiore e, perché no, nazionale. Ovviamente questo presuppone uno sforzo da parte delle singole amministrazioni, che devono condividere informazioni, devono condividere i dati, devono sostanzialmente concorrere alla costituzione di una banca dati nazionale. una criticità, due semplici proposte che il Partito Democratico mette a disposizione dell'Aula. Sono sicuro che, anche grazie all'interlocuzione che già ha caratterizzato la Commissione consigliare, noi si possa ridurre finalmente l'impatto, diciamo, negativo che ha una burocrazia facilmente superabile dal punto di vista informatico, ma credo che possa essere anche l'occasione per condividere con tante altre amministrazioni una buona pratica che sono sicuro, con l'ausilio dell'ANCI, qualora ovviamente questa amministrazione si renderà disponibile, possa diventare una buona pratica anche nazionale. Grazie.
Grazie a lei, Vicepresidente. Prego, consigliera Montalbano.
Mi scusi, Presidente, posso anche insieme all'intervento discutere gli emendamenti presentati?
Sì.
Grazie. Quanti minuti ho a disposizione, quindi?
Se parla sul gruppo 5 più 3 minuti a emendamento.
Ok, grazie. Allora, innanzitutto per quello che è il principio dell'atto, già in commissione queste richieste hanno trovato una disponibilità nella discussione e nel confronto. Andando nel punto per punto nel merito dell'atto, noi accogliamo, ripeto, nel principio le richieste, tranne quelle che riguardano il punto 2, semplicemente perché riteniamo che sia un impegno alquanto oneroso in questo momento preso dal Comune di Torino, impegnare tutti i comuni d'Italia per una banca dati a livello nazionale. Se è vero che l'ANCI questo lavoro lo ha già fatto partire, allora a maggior ragione riteniamo abbastanza superfluo che appunto il secondo punto, e quindi a farsi carico di intercedere presso l'ANCI per attivare questa tipologia di lavoro. Mentre per quanto riguarda il punto 1, che chiede di provvedere alla creazione di una cosiddetta white list metropolitana, quindi di andare ad agevolare quelle che sono le difficoltà del cittadino disabile, che, come diceva poc'anzi il consigliere La Volta, si presentano al momento che il cittadino deve andare a utilizzare una zona ZTL in un comune di residenza che non è quella in cui abita, in cui è residente. Noi su questo siamo concordi, nel senso che c'è bisogno proprio di andare incontro a queste difficoltà e quindi rendere la circolazione dei disabili, almeno su quello che è il territorio di città metropolitana, il più accessibile possibile. Tra l'altro, per quanto riguarda invece tutti gli appunti sulla parte del sito della città, condividiamo le critiche sul fatto che il sito è abbastanza complicato e ci vogliono innumerevoli passaggi per poter arrivare alla pagina interessata, ma nell'impegna poi queste criticità non si sono trasformate con uno dei punti dell'impegna stessa, quindi abbiamo pensato di presentarlo noi come emendamento e quindi andare proprio ad agevolare quello che è l'accessibilità al sito. Quindi abbiamo presentato questi due emendamenti, uno che va a sopprimere il secondo punto e il secondo punto diventa appunto l'accessibilità al sito del Comune di Torino. Grazie.
Grazie consigliera Montalbano. Sugli emendamenti, prego, vicepresidente La Volta.
No, io ringrazio per l'attenzione che i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle hanno dedicato a questa mozione, a dimostrazione del fatto che è un tema evidentemente che merita la nostra attenzione. Faccio sommessamente notare che nel momento in cui non si condivide un punto dell'impegnativa è sufficientemente chiedere la votazione per parti separate, eventualmente bocciarlo, non c'è bisogno necessariamente di fare un emendamento per sopprimere. Dopodiché prendo atto del fatto che quest'Aula probabilmente oggi approverà questa mozione senza il secondo punto, che diceva una cosa molto semplice, però lo traduco perché forse non sono stato sufficientemente chiaro. Diceva semplicemente, chiedeva che la sindaca scrivesse all'ANCI e si mettesse a disposizione per condividere i dati per poter concorrere alla costituzione di una banca dati nazionale per garantire ai disabili torinesi di poter accedere liberamente in tutte le ZTL e ZTL italiane. Prendo atto che non c'è questa volontà politica, mi fa particolarmente piacere che sul resto invece ci sia una condivisione.
Grazie, io non ho altri iscritti a parlare, quindi procederei con la votazione dell'emendamento numero 1 a firma Montalbano Malanca, che appunto elimina il punto 2 dell'impegna. Prego, consiglieri, votate. Tutti i consiglieri hanno votato. Chiudo la votazione. Presenti 36, astenuti 0, favorevoli 23, contrari 13. L'emendamento è approvato e passerei alla votazione dell'emendamento numero 2. Prego, consiglieri, votate. Sì, inserire come secondo punto dell'impegno a provvedere affinché venga semplificato il percorso di accesso informatico alle pagine internet del sito della città in cui vengano inseriti i dati del veicolo per avviare la registrazione. Se non ci sono interventi, apro votazione. Prego, consiglieri, votate. Tutti i consiglieri hanno votato. Chiudo la votazione. Presenti 35, astenuti 0, favorevoli 35, contrari 0. L'emendamento è approvato. Passo quindi alla votazione della proposta di mozione così come emendata. Prego, consiglieri, votate. Tutti i consiglieri hanno votato. Chiudo la votazione. Presenti 34, astenuti 0, favorevoli 34, contrari 0. La proposta di mozione è approvata. Passo al prossimo punto all'ordine del giorno.
Presidente, scusi, per sì? Un errore, volevo votare a favore della mozione.
Verbale, la capogruppo Artesio vota a favore della mozione. Passo alla proposta di mozione 01225 presentati dal consigliere Russi e ad altri, affidamento del servizio di pulizia e sanificazione ambientale presso AU Città della Salute e della Scienza e ASLTO 1, giusta retribuzione dei lavoratori e delle lavoratrici, alla quale sono stati presentati anche due emendamenti a firma Tisi, Foglietta, La Volta e Grippo. Prego, assessore Russi, per l'illustrazione. Assessore, mi scusi, consigliere Russi, per l'illustrazione. Ne ha facoltà per 5 minuti.
Grazie, Presidente. Allora, abbiamo voluto portare all'attenzione del Consiglio Comunale l'ennesimo caso di un appalto vinto con un cospicuo ribasso d'asta. Un appalto al massimo ricatto, come l'ho già definito in commissione, poiché vi è stato un ribasso d'asta di più del 30%, che comporta automaticamente un ribaltamento dei costi in termini di risparmi sugli stipendi del personale. Il caso in questione è quello dell'aggiudicazione di un bando di durata triennale per le pulizie e la sanificazione ambientale della Città della Salute e della Scienza di Torino e delle ASLTO 1 e dell'ASLTO 5. I primi due lotti se li ha aggiudicati la società bergamasca Dusman Service, con un ribasso sull'importo complessivo a base d'asta del 33%. Il terzo lotto è andato alla società cooperativa Eurosempromo di Udine, con un ribasso del 10%. In questo caso i risparmi vengono ribaltati sulle ore di lavoro, in particolar modo per i lotti aggiudicati dalla Dusman. Questo significa anche che, mantenendo lo stesso personale, e noi ovviamente vogliamo che sia mantenuto lo stesso personale e che non ci sia alcun licenziamento, che le stesse persone che facevano le pulizie dovranno svolgere il lavoro che veniva fatto in un tot di ore nel 33% in meno del tempo, con picchi del 40%. Se prima, come si apprende da fonti giornalistiche, in un'ora dovevano essere sanificate 4 stanze e 4 bagni, adesso il nuovo appalto prevede che in 180 secondi debbano essere lavati i pavimenti, unità paziente, testata del letto, comodini, insomma è praticamente impossibile. Il taglio complessivo poi sarà di 5.000 ore a settimana, pari a 270 posti part time, che vanno a sparire. Quelle lavoratrici o quei lavoratori che erano full time diventano sostanzialmente part time, e coloro che erano part time diventano, insomma non so nemmeno come definirli, mini time probabilmente. Questo ovviamente incide anche sulle buste paghe e su retribuzioni che già non sono elevate. Parliamo per un full time di 1.100-1.200 euro, che scendono a meno di 700 euro, e chi era part time a 700-800 euro scende a 500, senza poi neanche più la possibilità di avere tutta una serie di copertura in forma di ammortizzatori sociali quando si è al di sotto di una certa soglia, per i part time soprattutto. Infatti i lavoratori che scenderanno sotto le 20 ore di attività settimanale perderanno anche il diritto al bonus Renzi di 80 euro. Oltre che per i dipendenti, questa manovra porterà un danno economico per tutti, perché la perdita di così tante ore si tradurrà in circa 800.000 euro in meno versati all'INPS. La riduzione di orario interessa in totale 680 operatori, nonostante nelle deliberazioni fosse riportato il rispetto del capitolato speciale, che prevede nella clausola sociale il mantenimento delle stesse condizioni contrattuali del posto di lavoro. Tutto questo è inaccettabile, anche alla luce del fatto che a giugno del 2016, dopo la delibera della Giunta regionale del 30 maggio, il Presidente della Regione Piemonte Chiamparino e i segretari generali delle tre sigle sindacali principali avessero sottoscritto il protocollo sugli appalti, sulla giusta retribuzione e sull'applicazione delle clausole sociali negli appalti regionali. E anche alla luce del fatto che nel piano di rientro dal debito presentato a novembre dalla Città della Salute era già espressa l'intenzione di risparmiare su questi servizi per una cifra che ammontava a 4 milioni di euro. L'ulteriore problema, oltre a questo, che è già un'emergenza sociale, perché insomma capite bene, cioè, che ci sono casi di famiglie monoreddito che vivevano di questa singola entrata e per le quali diventa impossibile continuare ad avere una vita dignitosa, è quello dell'igiene degli ospedali. Ci chiediamo come sia possibile garantire la stessa condizione di igiene, di asepsi e di sanificazione degli ambienti ospedalieri con una riduzione del 30% delle ore. È prevedibile un aumento delle infezioni nosocomiali. Io sono un operatore sanitario, lavoro in ospedale, ed esistono reparti come quelli dei trapianti o quelli delle malattie del sangue, ad esempio, dove i pazienti sono immunodepressi, e gli stessi operatori per accedervi devono assumere particolari precauzioni per mantenere la setticità. Mi stupisce che non siano i primari stessi, con un peso sicuramente contrattuale molto diverso, sottoporre la questione all'attenzione dell'azienda, e che ci debba pensare la politica, oltre ovviamente i sindacati. Da fonti giornalistiche si legge che al Martini, dove il nuovo capitolato è già in vigore, alcuni dipendenti avrebbero già ricevuto alcune lettere di contestazione per non aver raggiunto gli obiettivi richiesti minimi in termini di pulizia, perché appunto con tutte queste ore in meno è proprio difficile arrivare a raggiungere quell'obiettivo. Al momento nessun tentativo di conciliazione è andato a buon fine. Il 20 di marzo è stato così indetto il primo sciopero e nello stesso giorno abbiamo udito in comune le lavoratrici per dare un segnale. Il 24 marzo alcuni di loro si sono incatenati ai cancelli delle molinette e da allora è presente un presidio fisso 24 ore su 24. Il 29 marzo l'azienda, in seguito a un incontro con l'assessorato al lavoro della regione e a una manifestazione piuttosto accesa in via Magenta, ha deciso di prorogare di un mese l'applicazione del nuovo contratto. E l'auspicio è che questo tempo serva per modificare le condizioni contrattuali. Alle contestazioni però sono seguite le lettere di diffida da parte dell'azienda, probabilmente con l'intento di smorzare i toni della protesta. Con questo atto chiediamo sostanzialmente un impegno alla Giunta oggi per capire cosa si può fare per venire incontro alle esigenze sanitarie ospedaliere e anche alle esigenze occupazionali e di reddito dei lavoratori. Anche perché la situazione ha un interesse che per la città non è marginale, perché a queste condizioni è impossibile non pensare che le lavoratrici si rivolgeranno ai nostri sistemi di welfare comunali. Grazie Presidente.
Grazie a lei, consigliere Russi. Ci sono interventi? Prego, consigliera Tisi, ne ha facoltà per 5 minuti.
Sì, io intervengo sia sulla mozione che sugli emendamenti congiuntamente. Intanto per dire che sicuramente anche nei lavori fatti all'interno delle commissioni congiunte abbiamo condiviso la preoccupazione e l'attenzione a questi lavoratori che sono stati anche auditi. Pensiamo che sicuramente ci sia una necessità di porre seriamente l'attenzione a quelle che oggi sono le modalità di gara che vengono intraprese nei vari livelli istituzionali. C'è sicuramente la necessità di, oggi più che mai, insomma, il tema del lavoro è un tema centrale, porre attenzione a quelli che sono, come dire, i cosiddetti lavoratori più fragili, quelli che, lo ricordava già il consigliere Russi, non possono assolutamente subire delle riduzioni a degli stipendi che hanno già, che sono già, diciamo così, legati a una soglia di sopravvivenza. Detto ciò, io credo che il contributo che abbiamo ritenuto di dare a questa mozione come Partito Democratico è un contributo assolutamente costruttivo, per sottolineare due aspetti. Da un lato, la necessità che per raggiungere un risultato ci sia, come dire, un'alleanza forte, ecco, un'azione, un darsi obiettivi comuni tra quello che farà e potrà fare la città, nella fattispecie la sindaca e la giunta, insieme alla regione Piemonte, che sta affrontando questo problema e che credo abbia assolutamente la volontà di trovare delle soluzioni. Dall'altro, cercare di prevenire, perché in nome molto spesso di una forse anche malintesa legalità si è pensato che l'aspetto della giudicazione economica fosse sempre comunque prevalente. Molto spesso abbiamo, come dire, assistito, io spero che non succeda più, ecco, e ripeto, nei vari livelli istituzionali, a una definizione di soggetti aggiudicatari sulla base prevalentemente del prezzo. Ne abbiamo già anche discusso in quest'Aula in altre occasioni. Allora io penso che questa mozione sia anche l'occasione per dire e dirci che bisogna tenere comunque sempre l'attenzione alta, perché situazioni di questo genere non solo oggi si affrontino e spero si trovi una via di soluzione, ma non abbiano a ripetersi, perché credo che le gare pubbliche devono avere assolutamente tutte le attenzioni necessarie sia alla qualità dei servizi, e qui stiamo parlando di servizi molto particolari, perché nel comparto sanitario e quindi naturalmente la sindaca ha anche questo ruolo di tutela della salute dei cittadini, e credo che a pieno titolo su questo tema, come dire, debba e possa intervenire, ma anche dei lavoratori, come dicevo, che subiscono o rischiano di subire le conseguenze.
Grazie consigliera Tisi, non ho altri interventi su questo. Qualcun altro vuole intervenire? Sugli emendamenti? Prego, ne ha facoltà per 3 minuti la consigliera Montalbano.
Sì, grazie Presidente. Vabbè, noi, a parte recepire questi emendamenti che assolutamente ci trovano concordi, io in realtà volevo ribadire ancora una volta l'appello che era partito anche in commissione, dove avevamo proprio aperto e chiesto a tutti i commissari di firmare questo atto in modo da darle un valore aggiuntivo. Essendo che è pervenuta la firma della consigliera Artesio, ma a parte la maggioranza ci sono molte firme che ancora mancano a livello di commissari, risollecito in questo senso e mi auguro che ci sia almeno una votazione unanime proprio per dare forza all'atto. Grazie.
Grazie. Quindi il consigliere Russi recepisce gli emendamenti presentati dal PD?
Sì, favorevole agli emendamenti, sì.
Quindi possiamo mettere in votazione il testo coordinato. Prego, consiglieri, votate. Tutti i consiglieri hanno votato. Chiudo la votazione. Presenti 34, astenuti 1, favorevoli 33, contrari 0. La proposta di mozione è approvata. Non ci sono altri punti iscritti all'ordine del giorno, perciò chiudo il Consiglio alle ore 16:15 e vi auguro buon pomeriggio.